Io ne ho udite di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Organi da chiesa in fiamme al largo dei violoni di Bordone. E ho udito i flauti in sì trillare nel silenzio dopo il terzo atto di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di Babilonia, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ma l'LSD non era stato proibito?
Forse sì, dici che, ma cos'è successo? Sono senza parole.
Cioè, I flauti che trillano nella pioggia,
sì,
una Blade Runner siglista.
In qualche modo ha anche adattato il famosissimo monologo.
Però c'è un po' meno spocchia del solito ed è diventata un pochino più lirica, per cui prendiamo il lato buono di questa performance.
Sì, però Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, eccetera,
se l'ha scordato, niente.
Noi siamo sempre gli stessi,
sì,
però. Buongiorno Valerio. Ancora mi devo riprendere, devo dire. E oggi poi non possiamo sgridarla nemmeno perché si è impegnata.
Sì, è vero, è stata
c'era una sonorizzazione anche che era quella dell'originale. E guarda caso ci riferiamo ai film.
Sì, ma è vero.
Non è che Elena in qualche modo ha sbirciato il nome del nostro ospite
ma
di oggi?
Ma diciamo, speriamo di sì, speriamo che cominci a fare la brava discepola da questo punto di vista. E quel che è chiaro è che noi come sempre non siamo soli.
No. Anzi, diciamo a Elena che se continua ad essere indisciplinata potremmo chiamare Marta. Te la ricordi? Nel film Profondo Rosso era l'assassina.
Ma non si dice.
Sì, ho spoilerato.
Attenzione,
è vero.
Spoilerato. Nemmeno a distanza di decenni si dice così.
Non si poteva dire.
Comunque, hai giustamente evocato un film importantissimo, ma tanti altri ne evocheremo. Claudio Simonetti, ben trovato.
Eccoci
buongiorno.
Qua.
Buongiorno
a tutti.
Lui lo sapeva chi era l'assassino.
No, ma sai una cosa? Questa di Marta, in realtà non la chiamano mai per nome in tutto il film. Quindi questa cosa di Marta, in realtà pure io non lo sapevo che si chiamava Marta l'assassina.
Perché il film
l'ho saputo dopo, sì, col tempo, ma nel film lei non viene mai chiamata Marta, o almeno mi è sfuggito, eppure l'ho visto.
Vedi che non era uno spoiler, in realtà, perché uno
preso così.
In qualche modo.
Quindi,
un film che ha fatto la fortuna non solo di Dario Argento, evidentemente.
Con una band chiamata Oliver.
No, era il primo nome.
Però il primo nome
era
quello, giusto?
Sì, doveva essere quello, invece poi l'hanno cambiato a nostra insaputa, per fortuna. Una delle poche cose azzeccate dalla casa discografica di cambiarla in Goblin.
Ma scusa, non era il ritratto di Dorian Gray?
No, quello era un altro gruppo mio iniziale. Sì,
precedente.
Sì, precedente, sì.
Però alcuni degli elementi poi sono confluiti nei Goblin.
No, sì, solo Walter Martino, che ha fatto solo Profondo Rosso con noi e basta, poi sostituito da Agostino Marangolo in seguito.
E tu sei arrivato a Profondo Rosso con un bagaglio, al di là di, in quel caso ti dovevi confrontare anche con l'apporto importante di Giorgio Gaslini. Arrivavi da che storia, da che bagaglio, come ti sei...
Ma guarda, il Profondo Rosso è nato tutto da un caso fortuito, perché noi con gli Oliver, eravamo gli Oliver ancora, e avevamo addirittura un cantante americano, c'era un altro batterista che si chiamava Carlo Bordini, in realtà era una formazione diversa. Dei Goblin c'eravamo solo io, Massimo Morante e Fabio Pignatelli. Siamo andati a Londra con tutte le buone intenzioni di fare il prog, quello che allora non si chiamava prog.
Eravamo nel 75.
Sì, quindi, no, sì. No, prima.
Anche prima.
No, abbiamo cominciato nel 72, 73. Poi siamo andati a Londra, siamo stati un anno a Londra, abbiamo cercato di proporre la nostra musica, però insomma non era facile, ecco. È come se venisse un inglese a Napoli a cantare in napoletano, ecco.
Sì.
E quindi, allora, tornando un po' così con la coda fra le gambe, dopo questa esperienza comunque positiva inglese, e facemmo un contratto con la Cinemax Record, grazie a mio padre che conosceva Carlo Bixio, che è stato il produttore della Cinemax Record, e ci fece fare l'album di questi brani che avevamo fatto, registrato dei provini a casa prima e poi a Londra dopo. E fu proprio in quel momento in cui Dario Argento stava facendo Profondo Rosso, siccome Carlo Bixio e la Cinemax sono della Bixio Edizioni, e loro sono editori, e quindi sono editori di un catalogo enorme, da Sergio Leone a tantissimi altri, tra i quali Dario Argento aveva fatto il nuovo film, che era Profondo Rosso, però aveva cominciato a fare le musiche Giorgio Gaslini, però non era molto soddisfatto perché non voleva questo sound orchestrale un po' antico così, voleva qualcosa di più moderno. Allora propose a Carlo Bix di chiamare i Pink Floyd, i Deep Purple, con il quale lui aveva già avuto poi contatti in passato per Quattro Mosche di Velluto Grigio.
Sì, vero.
Esatto, sì, perché era un film con era un gruppo, cioè il batterista era il protagonista. Allora le musiche dovevano farle di Purple. Hanno cominciato a farle, però poi hanno dovuto smettere perché, siccome il film era italiano, c'era la montatrice che era francese, non so che cosa, se facevano fare la musica pure a loro che erano inglesi, il film perdeva la nazionalità, quindi finanziamenti e tutto. Quindi però la fece Morricone tra le varie cose. Quindi Gaslini ha cominciato a fare la colonna sonora, Dario non era soddisfatto, invece Carlo Bix ha avuto questa lungimirante idea di dire a lui: guarda, vieni a sentire questi ragazzi che sto producendo, se ti piacciono, vieni dall'Argento.
Sono piaciuti.
Ragazzini, cioè, abbiamo fatto sentire la nostra musica, ah, ma mi piacciono così. E però inizialmente dovevamo semplicemente eseguire le musiche di Gaslini.
Esatto.
Infatti abbiamo registrato dei pezzi, alcuni, che ci sono nel disco, che sono arrangiati da noi, però di Gaslini.
Però
Gaslini,
poi i temi principali...
Però non mancavano i temi principali, però Gaslini a un certo punto litigò con Argento e se ne andò e lasciò la colonna sonora per nostra fortuna. Io non so cosa sia successo fra di loro. E Dario ci disse: guardate, mancano i temi principali, e quindi abbiamo scritto poi Profondo Rosso, Dead Dice e Mad Puppet, che sono i temi portanti così. Sì. Il canto della bambina però l'ha già fatto Gaslini.
Ecco, i brani di Gaslini poi li avete eseguiti anche voi?
Sì, e molti orchestrali sono rimasti sul film, tra l'altro molto belli che Gaslini.
Avevate la sensazione della magia di questo?
No.
Miscela pazzesca che sta venendo fuori, perché
ma sai, noi vediamo da un periodo in cui oggi si parla tanto del prog underground di quell'epoca, ma in realtà eravamo sempre sottobosco. La musica alla fine degli anni 70 era sempre a canzoncella, e quello era Bella senza anima, me lo ricordo ancora, Anima mia, I cucini di campagna, cioè quella era la musica standard italiana. Quindi esistevano gruppi prog, no? C'erano, che so, il Banco, la PFM, le Orme e tantissimi altri, i New Trolls, però poi i Pooh pure erano un gruppo prog, sì. Poi sono cambiati, cioè, poi è successo, questi l'hanno fatti facendo Una carezza della sera e tutti i brani così, quindi questi gruppi storici facevano quel prog così cattivo, alla fine diventavano,
si ritagliavano lo spazio anche di una canzone che gli permetteva,
esatto, e diventarono famosi facendo quello, e quindi abbandonando quel genere là.
Oi tara, ai tara, le delicat lai turille.
Pau pau. Pau, pau, pau,
le
pau.
Nostre Vertina, le nostre ragazze che ringraziamo ogni settimana, Claudio, vengono a trovarci solo per fare questa sigla,
dai,
poi tornano in Finlandia,
sì,
e a spese loro, tra
spese
l'altro
loro, sì. E hanno registrato qui un attimo, due minuti, dai, anche meno,
e oggi guarda caso idealmente andiamo anche al nord, perché
sì, sembrava molto canti bulgari, quelli delle Mister Volga,
sì, infatti quell'impasto e anche alcuni impressioni melodiche sono,
sì, sì.
Esatto,
cioè del pippero di... Sì, che sono fantastiche.
Dicevo che andiamo al nord, sì, idealmente, sì, perché cosa facciamo in questa rubrica, Valerio?
Perlustriamo il globo alla ricerca di canzoni cantate in idiomi sorprendenti, almeno, sì, per noi, nel senso, sì, che non è, noi siamo abituati ad ascoltare italiano, inglese, delle volte francese, qualche volta spagnolo, poco altro, no?
Poco altro, in genere evitiamo anche il tedesco, lo so, tutta la settimana il pubblico non lo sa, ma lui preme perché vorrebbe avere in scaletta dei Lieder. Lui è un grande appassionato di Lied tedesco,
sì,
e dell'Ottocento, certo, in particolare. Non posso farlo, Valerio,
no,
perché evitiamo,
perché,
evitiamo,
esatto,
il tedesco.
Manteniamo l'atmosfera allegra e serena.
Esatto. Andiamo, come dicevo, al nord, in Svezia, con Wilhelm Peterson Berger, nato un po' tardi rispetto all'epoca d'oro del Lied tedesco, appunto, ma scrive un po' in quello stile. Compositore, critico musicale, musicologo, ha studiato al Conservatorio di Stoccolma, ma è poi stato attivo a lungo anche a Dresda. Le sue canzoni, tra l'altro per coro, sono nel repertorio nazionale, diciamo così, tutti i cori svedesi ne eseguono alcuni. In questo caso un vero e proprio lead, quindi sarai contento, con,
sì,
il testo di Gustav Fröding, la voce quella del soprano Margareta Jont, al pianoforte Sven Alin.
Oh,
Intervisa, un lead di Wilhelm Peterson Berger, qui la voce era quella del soprano Margareta Jont, e mentre ascoltavo il suono dello svedese mi chiedevo in che lingua canteranno gli zombie. Secondo me Claudio Simonetti lo sa, forse, non so.
Ma mi sa che non canta nessuna lingua, perché la lingua non ce l'hanno più.
No, e quindi non hai scritto una canzone per il film di Romero? Perché
no, i zombie non parlano mai, quindi non cantano.
No, vanno subito al sodo.
Il coro muto.
Subito, sì, no, sì, subito al sodo. Abbiamo citato Dario Argento, giustamente anche Giorgio Romero andava citato.
Certo, giustamente. Questo è uno zombie che cammina sulla fisarmonica.
No, adesso ti ho visto, Valerio. Sei tu che fai rotolare la fisarmonica. Lasciala lì, ti ho detto.
Dovrebbe essere un momento un po' minaccioso, soprattutto nei tuoi confronti, perché questo è il salto nel buio.
Sì, ma non lo vedo preoccupato.
No, assolutamente. Claudio proprio gli rimbalza.
Non mi spaventa più niente.
Semplicemente ti facciamo ascoltare adesso un brano senza dirti di che si tratta, ma appunto non ci interessa il fatto, cioè l'attitudine quizzaiola di questa cosa, invece che tu ci dica semplicemente che effetto ti ha fatto ascoltarlo, che sensazione ti ha dato.
Thank you.
Allora.
Beh, un bello saturo questo bello sound. Saturo.
Allora, sì. Quello che penso, sì. Allora, non conosco questo gruppo, mi sembra molto un gruppo anni 70, probabilmente anche italiani forse, o perlomeno non so. Comunque, siccome io adoro tantissimo i Gentle Giant, Frank Zappa e questa qua, questo è proprio il tipico stile, è bellissimo questa roba qua.
Guarda, tutto giusto, ha compresi i riferimenti, ma loro invece sono nostri contemporanei. Perché come sai, ricicli.
No, ci sono delle cose che sono un po' troppo moderne per essere dei suoni,
esatto,
un po' spaziali,
esatto,
che non
infatti,
c'erano all'epoca.
C'era arrivato anche...
Però l'impasto è quello degli anni 70.
È quello, ma guarda, non è escluso che la loro ricerca sia anche quella di evocare,
sì,
anche dal punto di vista delle sonorità.
Erano proprio
in realtà
tempi
sono norvegesi. Sì. Si chiamano Jaga Jazzist, capitano, sono un gruppo di 12 persone, in realtà 12 musicisti, ha un organico piuttosto mobile, vanno e vengono, però quello che rimane sempre è Lars Hornbett, che è un sassofonista e che compone la maggior parte del materiale. Fanno parte appunto di questa genia
molto
di musicisti
bello,
che si rifanno chiaramente a,
certo,
questi nomi che tu citavi.
Sì.
E bello, che molto, però insomma lo portano, lo declinano nel 2017.
Beh, il titolo è lisergico però, Prognissen Kongen.
Eh sì,
cioè?
Che, no, non lo so, credo che sì, probabilmente vuol dire rock progressivo in norvegese.
Beh, perché siamo rimasti all'estremo nord.
Sì, esatto, abbiamo toccato Svezia e Norvegia. Però adesso torniamo in realtà in Italia e torniamo proprio ad ascoltare, caro Claudio, Profondo Rosso.
Beh,
allora, visto che l'avevamo un po' introdotto, però parlaci un po' proprio delle, diciamo, dei quelle che sono state le soluzioni di registrazione.
Guarda, allora, Profondo Rosso è una colonna sonora che noi, appunto, che siamo subentrati successivamente a Gaslini. Il film doveva uscire addirittura un mese o un mese e mezzo dopo, e quindi noi a cavallo tra il 1974 alla fine e i primi gennaio del 75 abbiamo registrato il film, è uscito a 6 marzo credo, e quindi non avevamo molto tempo.
Dario vi diceva,
Dario ci ha
di...
detto vorrei fare questo, ci ha fatto sentire un sacco di dischi, un sacco di cose, abbiamo registrato tutta la colonna sonora in 10 giorni neanche, quindi noi siamo in realtà abbiamo visto il film. Però siamo andati in studio e abbiamo registrato i brani separatamente. Poi dopo l'hanno montati loro sul film tagliando, come si faceva una volta.
Certo,
non,
certo.
Non c'era questa grande sincronizzazione fra suonare e vedere il film, perché era molto costoso. Perché non è come oggi, oggi io lavoro, mi danno un film, lo porto a casa, ho il computer, e me lo vedo 50 volte e faccio tutto a sincrono. No, allora tu devi andare in studio, il proiezionista doveva prendere i pezzi del film, proiettarli,
certo.
Tu dovevi metterti lì col cronometro, a 10 secondi entra quello, poi l'ammazzata in testa a 12 e tu di sottolineare tutto, ecco, questi erano alcuni film, invece in altri facevano prima che montavano.
E quando hai visto per la prima volta la versione definitiva, che impressione hai avuto?
Beh, innanzitutto sai, quando si vedono questi film, che era già bello per conto suo, però vederlo senza musica, senza effetti speciali, senza doppiaggio, senza niente... Infatti fa molto più impressione, poi quando vai al cinema e lo vedi dici ammazza, però che bello, no? Con la musica, con
anche
tutto.
Perché in quel caso il tema di Profondo Rosso insomma, amplifica l'effetto inquietante, no? Della pellicola.
Sì, poi è stato uno dei primi film che ha avuto una musica molto alta di volume, sì. E in realtà il film dura 2 ore, non c'è molta musica nel film. Addirittura c'è una parte in mezzo che dura 35 minuti, io lo so perché noi la suoniamo dal vivo con la proiezione del film, uh-huh, non degli spettacoli che faccio, e sono 35 minuti in cui non c'è musica.
Non c'è musica,
che oggi è impensabile.
Beh, c'è la canzoncina per bambini, no?
Sì,
che
no,
evoca...
no, ma neanche in quella 35 minuti non c'è niente.
Quella tra l'altro da dove spunta?
No, quella Gaslini la fece.
Sì.
La fece con una bambina, noi siamo arrivati che l'avevano già registrato. Questa bambina oggi è la vocal coach di tale quale show.
Ah, ok.
Sì.
Ma no, dicevo, quindi non è stata uccisa la bambina sul posto?
No.
Okay.
Non so, penso che sia avuto 12 anni.
Infatti. È sopravvissuta. Sì. No, dicevo che è sopravvissuto anche subito la colonna sonora, perché questo è stato uno dei casi in cui anche l'album ha subito avuto una sua storia.
Sì, ma guarda, è stato tutto inaspettato, perché proprio non ce l'aspettavamo, un successo così clamoroso. Thank you.
Bene, ufficiale, stanotte dormo con la luce accesa.
E basta che non dormi con me.
No, ma con la luce accesa perché mi è tornata l'inquietudine con questa bella musica. Peraltro, e devo dire, non per piaggeria, ma perché lo penso veramente, che spesso riascoltando oggi le tastiere di quegli anni, degli anni 70 in generale, spesso e volentieri risultano stucchevoli. Non è il caso delle tastiere di Claudio Simonetti.
Grazie,
continuo a riascoltare con grande
piacere.
E poi
ecco, una delle fortune che ha avuto Profondo Rosso è che siamo andati a registrare la colonna sonora allo studio Orthophonic, che è il Forum, oggi si chiama, ed è uno studio che si trova sotto una basilica a Piazza Euclide ai Parioli di Roma.
Certo, sì.
E quindi non mi ricordo mai il nome di questa basilica.
Quindi organo da chiesa.
Quindi
questa.
Quando io stavo là sotto, sapevo che c'era l'organo collegato con lo studio sotto, che non era dei preti, era lo studio era separato, però venivano a registrare l'organo da chiesa sopra, perché un organo c'ha 15.000 canne, è una cosa gigantesca. Sì. E ho detto, ma funziona, è attaccato? Sì, no, bisogna farlo assolutamente.
Ah sì, proprio in quel... Perché?
Attenzione.
Cosa è successo?
Lo so.
No, ma perché ogni settimana?
Puntualmente al minuto 37 delle nostre trasmissioni.
Ma non è possibile, sì. No, questa è veramente una coincidenza strana. Scusa Claudio,
prego.
Cerchiamo di sistemare... No, è di nuovo. Però avevamo detto di chiudere le...
Vabbè. Pronto?
Io sono stato in America, ho visto che ogni luogo, proprio anche in quello più umile, ha un pianoforte. Questo rappresenta un pochino un simbolo culturale, che è una tradizione come quella americana, che prima forse non aveva delle radici così profonde come quella europea, acquisiva tramite questo simbolo che era il pianoforte, appunto.
Certo, è il pianoforte, ma abbiamo parlato di tastiere fino adesso, ma chi è? L'hai riconosciuto?
Mi sembra Raffaele Gualazzi.
Ah, è lui? Perché ci telefona così a metà della trasmissione? Lo salutiamo naturalmente.
Pronto?
Ma c'è ancora?
Credo che il jazz, che nasce da contesti tutt'altro che intellettuali, sia la matrice di tutta la musica moderna, e il blues ne sia l'anima, quindi tutti i generi che hanno acquisito poi dopo nel tempo, che appartengono alla musica moderna, che hanno, anche se è brutto usare questo termine, hanno raggiunto una commercializzazione maggiore. Comunque sono dei generi che sono nati e si sono diramati dalla matrice fondamentale che era appunto il jazz, e hanno acquisito la loro bellezza, la loro grandezza, ma è bello ricondurli alla loro radice originaria, no? E in questo senso ci sono degli stimoli molto grandi, sia per il jazz che si alimenta appunto con i nuovi colori della sua espressione, sia per questi generi stessi musicali che attingono da quello che è la loro più importante matrice.
Ecco, interessante. Raffaele, però se se ne va così, come si fa? Era interessante.
Era partito a razzo, ne andava a 78 giri, veramente non riuscivamo nemmeno a entrare. Ha fatto questa sinossi introduttiva.
Però, insomma, secondo me il suo accento ti è familiare in qualche modo.
Sì, perché sta credo più verso le Marche, ma vicino alla Romagna.
Quindi c'era qualcosa.
No, credo che sia un po' si sia ingelosito, perché è un pianista anche lui. Sapeva che ci avevamo ospite Claudio Simonetti, ha detto faccio l'intrusione gambatese.
Per ora però il pianoforte non l'avevamo nominato, in realtà immagino sia stato il tuo primo strumento. Su quello hai cominciato.
Sì. Ho cominciato a studiare a 8 anni il pianoforte. A proposito di Caetano Veloso, insomma, io sono nato in Brasile, ecco il mio aspetto discotecaro, perché io sono nato a San Paolo in Brasile,
dove
ho vissuto fino a 11 anni, e quindi ho fatto il portoghese. Sono di lingua madre brasiliana, ho tuttora il passaporto 2 italiani,
e
quindi ho studiato 4 anni fa.
Quindi hai vinto un sacco di coppe del mondo in realtà.
Sì, è vero.
Ma tantissime.
Sì, in Brasile io quando ero piccolo ho avuto la fortuna con mio padre, abbiamo conosciuto Pelé, ecco. Altrimenti se volevo dire una cosa, che a proposito di tutta la mia vita, la mia carriera, la mia biografia, è uscito ultimamente proprio da qualche mese è uscita la mia biografia, che si chiama Claudio Simonetti, il ragazzo d'argento, che era il titolo di un brano dei Goblin, il ragazzo d'argento, però ci stava bene come l'ho scritta insieme a Giovanni Rossi con la Tsunami Edizioni, e io ne racconto tutto da quando sono nato in Brasile con mio padre, così, e c'è una foto bellissima dentro di mio padre con Pelé, quando insomma ho avuto anche modo di conoscerlo. Io non sono brasiliano, però un po' sui generis, perché non amo né la musica brasiliana, non più di tanto, e non amo il calcio.
Ah, quindi niente,
non
sei
importa, no.
Per quello te ne sei andato subito.
Però devo dire una cosa, l'ho sempre improvata a mio padre, mi ha portato via negli anni più belli della mia vita, 11 anni sono in Brasile, insomma, famoso anche per tante altre cose.
L'adolescenza in Brasile
poteva essere interessante, soprattutto calcolando che io sono venuto in Italia negli anni 60, dove non dico c'era il proibizionismo, ma
era tutta altra aria, sicuramente. C'erano ancora le papavere e le papere.
Esatto.
Ma dicevo, cerchiamo di monetizzare in qualche modo e dare un senso a questa incursione di Raffaele Gualazzi, che parlava del pianoforte come stato simbolo, ma anche come, diciamo, tributo alla musica e al fatto che si trova ovunque tu vada, anche in molti locali che magari sono dei ristoranti o cose di questo tipo.
E poi si è accordato un altro discorso, ma sì, questo
no. C'è una diciamo storica incisione fatta proprio in un ristorante da un grande pianista jazz, ovvero Bill Evans.
Sì.
E Bill Evans in quel caso la fece con Scott LaFaro e Paul Motion, ma ci è tornato anche 20 anni dopo insieme ad altri due discreti musicisti, Mark Johnson e Joe LaBarbera.
Alla faccia dei discreti.
E quindi noi ce l'ascoltiamo in questa seconda versione, immaginandoci appunto un locale in cui sì, si può mangiare, ma insomma si ascolta anche musica molto molto nobile.
Dunque, Rafael Gualazzi ha scritto un SMS, sì. Dice, ma questo non sono io, e ce ne eravamo accorti, sì. Diciamo, era
decisamente. Vabbè. E, beh, ora invece di nuovo cala la paura, perché sì. Torniamo a parlare di un, non di fare un gesti. Film tremendo, sì. Veramente, forse il film di Dario Argento che mi ha fatto più paura, devo dire.
Più di Profondo Rosso.
Più di Profondo Rosso. Profondo Rosso aveva dei meccanismi per certi versi anche più sofisticati, anche se questo di cui parliamo, cioè Suspiria, aveva, e qui faccio lo spoiler io,
sì.
Aveva a un certo punto un segreto micidiale bellissimo che appena lo capivi ti veniva il brivido e volevi uscire dal cinema, e cioè che lei, la protagonista, andava a finire in mezzo alla Germania in un collegio femminile e a un certo punto, dopo che sono successe tante cose tragiche, comincia a sentire che i rumori dei professori che stanno uscendo per andarsene, anziché andare verso il fuori la sera, vanno verso il dentro del collegio. E questa cosa qua,
paura.
Paurissima proprio, cioè paurissima, tremenda, a alzare la temperatura della paura arrivava poi questo omino qua,
Claudio
con
Simonetti,
le musichette, perché erano musichette per modo di dire, anzi qui secondo me...
Ma qui c'era la musichetta veramente... Però quello che spaventa anche molto è che oltre all'arpeggio di Suspiria, sì. Io ho detto, ma però non basta l'arpeggio, e ci misi sopra la mia voce, la, e quindi questo già la spaventava, dicendo poi delle frasi
qui tra l'altro, secondo me, vi arrivate, sì. Appunto, fatti coraggio in tutti i sensi, avete usato molto di più in Suspiria, sì, sì. No? Avete,
beh, Suspiria sono... secondo me è l'album più rappresentativo dei Goblin come creatività, sì, come sound, mentre in Profondo Rosso ci rifacevamo molto a... sound inglese ben preciso, così
che
Palmer, sì, questi qua, sì. E invece Suspiria no, è un genere che poi è stato a sua volta imitato da gruppi stranieri, poi ce l'hanno detto, io ho conosciuto tanti artisti internazionali che mi hanno detto, beh, noi siamo stati ispirati da questo vostro Suspiria, tuttora è un...
Quindi noi adesso classico. Ascoltiamo, diciamo, il tema portante,
sì, il tema principale, il main theme of main Suspiria team.
I Goblin. La 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 Suspiria, qui con le tastiere di Claudio Simonetti, il nostro graditissimo ospite oggi, c'erano la chitarra e il buzzucchi di Bruno Previtali, il basso di Federico Amorosi, la batteria e le percussioni di Titta Tani. E dunque, non so se Dario Argento conosce lo Stabat Mater di Francis Poulenc, perché questo estratto, tra l'altro anche il titolo Cuius Animam Gementem, potrebbe adattarsi a una sua colonna sonora, perché no? Cioè una colonna sonora di un suo film, intendo. Paavo Järvi qui dirigeva il coro e l'orchestra di Parigi.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E in una puntata così, con il leader dei Goblin ospite, qualcuno doveva morire, no? Prima o poi. È successo al cavallo. No, rassicuriamo i nostri ascoltatori, no?
No, anche no, perché
non succede nulla.
Gli animalisti...
Infatti, noi lo diciamo spesso, che nessun animale viene molestato per realizzare Babilonia. Esatto. È al di fuori di noi, naturalmente.
Esatto,
Due, qualche volta. Ti vedo impegnato, perché vuoi vincere la sfida. Prima devi convincere Claudio Simonetti a diventare nostro giudice.
Esatto, perché questa cosa ti tocca, caro Claudio. Adesso noi ci sfidiamo a colpi di brani musicali, in realtà solo due. Abbiamo deciso questo tema originalissimo.
Oggi non poteva essere altrimenti. Chuck si suona. Questo è il tema.
Colonne sonore
però...
O limitrofe.
Sì, viste comunque.
Sto portando l'acqua al mio mulino.
Perché già dici limitrofe? Non ho visto che cosa metti tu.
Vabbè, vediamo.
Ma dopo. Io parto con un pianista, quindi ho già vinto praticamente.
Vediamo.
David Helbock ha messo le sue manacce, oltre che sul suo pianoforte, anche sul tema di Star Wars. A proposito di Evergreen, ne abbiamo citati alcuni in questa trasmissione, Billie Jean, ma anche Gioca Jouer,
anche tutti i pezzi,
anche Profondo Rosso, naturalmente. E in questo caso il tema di Star Wars, che tutti conosciamo e che questo jazzista austriaco ha pensato bene di rileggere in trio, un trio jazzistico, anche se all'inizio, come sentiremo, l'atmosfera è molto eterea. D'altronde andiamo verso le stelle, verso lo spazio infinito.
Thank you.
E intanto a microfoni spenti Claudio Simonetti distruggeva John Williams, no, rivelandoci allora, una cosa terribile.
Premesso che per me è uno dei più grandi musicisti della storia del cinema, sì. Però qui ha fatto man bassa proprio.
E dove ha saccheggiato?
Puccini, questo è Puccini. È un'ouverture, adesso non mi ricordo di quale era. Si trova facilmente su YouTube.
È un tema splendido.
Sì, però bellissimo.
Del resto anche Picasso diceva: io non imito, rubo.
E così ha fatto, però insomma. Ne è uscito un tema che ancora oggi ricordiamo.
Però non era proprio quella colonna sonora, quindi anche tu sei stato limitrofo.
Certo. Ho preso una rilettura.
Io invece vado ai titoli di coda, in questo caso, di un film, ovvero Romeo e Giulietta, di Baz Luhrmann, quello con Leonardo DiCaprio, a cui a un certo punto misero appunto nei titoli di coda, e chiedendo ai Radiohead di comporre una canzone apposta per i titoli di coda, per cui non è proprio una colonna sonora, ma è diventata parte del
film. La squalifichiamo, secondo me, no? Però la sentiamo lo stesso.
I titoli di coda sono fondamentali.
Come no?
E quindi il pezzo si intitola in realtà Exit Music for a Film, quindi di nuovo un riferimento, e insomma il pezzo che vincerà la sfida sostanzialmente.
Non credo.
A song, a song to keep.
C'era anche un coro di ussari a un certo punto che faceva delle cose.
No, c'era un mellotron.
No, questo è un mellotron, classico mellotron anni 70.
Che era tra l'altro appunto uno delle due tastiere con cui maneggiavi.
In Suspiria c'è molto mellotron, sono quei cori grossi.
E con questo vuoi blandirlo, il nostro
dico
giudice.
Niente, dico solo che
lui sarà inflessibile.
È capitata così.
Ci dirà. Vabbè. No, non è capitata. Ascoltiamo lui.
Sentiamo.
Cosa ha da dirci?
Di che cosa?
No, dovresti
dei due pezzi.
Sì, quale hai preferito?
Sì, così. Esatto, lo so.
Lo vedo in difficoltà.
Allora, primo mi piace l'altro. Altro per due motivi: primo perché è Star Wars Puccini di John Williams, e secondo perché il pianista è eccezionale, lo suona veramente bene, il gruppo era veramente Questo è un po' più da così, se la sera hai bisogno di andare a letto, vedi, non hai sonno.
D'altronde sui titoli di coda, uno che fa? Cerca un po' il cappotto, effetto, si rimette.
Effetto la visione postmoderna di un dramma shakespeariano.
È una versione con la melatoninonica.
Vabbè, ma lui devo dire che vince spesso, quindi per una volta poi penso, anche incassare.
Io sono più ignorante, come si dice, quindi quello di prima era più
bravo.
Peraltro adesso chiudiamo insomma la grande con l'ultimo regalo che ci ha portato
di nuovo. Io mi ero rinfrancato, adesso di nuovo casco nell'inquietudine totale in questa,
abbastanza, questa puntata, c'è Fenomena che è un'altra,
anche
botta.
Quella
ma non avete fatto tu, anzi tu come
no, compositore. Questa Fenomena è uno dei, quando io poi ho lavorato da solo, esatto, recente, quindi non appartiene ai Goblin Fenomena.
Ma dico che hai fatto colonne sonore anche per lo più di film thriller o horror, ma anche qualcosa di...
No, io ho fatto anche commedie, tipo film di Castellano e People College, era grande di Samperi, tutta la serie televisiva di College. Ho lavorato molto con Bava, Lamberto Bava.
Ma quello è lui, è abbastanza cattivo,
anche quelli, anche, sì, no, sì, Ruggero Deodato invece è più noir, ha fatto cinque film con Ruggero. Anche se lui era famoso per Cannibal Holocaust.
Anche qualcosa con Thomas Millian.
Sì, abbiamo fatto Squadra Anti-Gangster, Squadra Antimafia, La Via della Droga.
Però per chiudere in pompa magna, diciamo, certo, torniamo a Dario Argento e soprattutto torniamo all'estro compositivo di Claudio Simonetti su Fenomena, e contemporaneamente lo dobbiamo salutare.
Sì, lo ringraziamo naturalmente per essere stato con noi. Molto altro ci sarebbe stato da dire e da ascoltare intorno alla sua parabola artistica.
Poi vi ringrazio perché stasera ho sentito delle cose interessantissime, molto belle, che non conoscevo.
Beh, noi continuiamo a farlo anche settimana prossima. Esatto, quindi voi tornate su queste onde oppure ci trovate sul podcast di Rete 2 e Babilonia sarà sempre con voi.
Bene, allora la prossima settimana, grazie ancora Claudio Simonetti,
grazie,
che
voi,
in avanti ci ascolta tutte le settimane.
Assolutamente, anche Raffaele Gualazzi, che salutiamo tra l'altro.
Grande pianista anche lui.
Vedi,
grande artista, grande musicista.
Grazie Claudio di nuovo, a presto.